Dicevo, l'argomento che questa sera un po' cercheremo di mettere a fuoco è un argomento che non tratto spesso, magari in una maniera così evidente, così esplicita, perché non tanto perché sono uno psichiatra e quindi certo qualcuno potrebbe dire, e io stesso all'inizio quando ho cominciato a considerare l'esistenza del diavolo, insomma, con la mia mentalità psichiatrica mi sentivo un po' strano, un po'. E mi ricordo che le prime volte che mi sono trovato anche a pregare per delle persone che erano possedute, dentro di me una voce che era una reminiscenza della mia intelligenza mi diceva: ma che cosa stai facendo? Ma chi stai cacciando? Ma. Quindi, come a dire, la mentalità razionale ha relegato Satana a un lato oscuro della personalità umana, quindi così se n'è liberato facilmente, ignorando la sua capacità di amplificare, di dominare. Però dicevo, perché a me non piace molto parlare del male, ecco, perché credo che tante volte noi diventiamo quello che contempliamo, e allora questa è una legge spirituale. Ci sono quelli che parlano sempre di demoni, di demoni, di demoni, e tante volte anziché veramente esserne liberati, quasi quasi ne rimangono sempre più imprigionati. Invece la cosa più bella è parlare, ma vivere la gloria di Dio, contemplare la gloria di Dio come in uno specchio per essere trasformati a sua immagine. Questa rimane la strategia migliore per annullare l'azione del male. Ma volevo un attimo questa sera condividere insieme a voi quindi il concetto dell'esorcismo. Infatti ho chiamato questa breve riflessione, come mi piacerebbe anche se ci fossero pure dei riscontri e delle domande, ho chiamato un vero esorcismo, cioè un'azione dove realmente il potere del male viene a cessare nella vita degli uomini. Partiamo da un versetto, Giovanni 14, Vangelo di Giovanni 14, verso 30. È Gesù che parla e dice: io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli, cioè il principe di questo mondo, non ha nulla in me. Un'altra versione dice: non possiede nulla in me o non può nulla contro di me. Traduce la Nuova Riveduta. E già da questo verso cogliamo un segreto grandissimo che ha caratterizzato la vita di Gesù e vogliamo metterlo al centro della nostra riflessione. In Gesù, chiaramente, pur se marcato, stretto fin dalla nascita dal diavolo, il diavolo non aveva mai potuto trovare nessun accesso, nessun aggancio, nessun modo per entrare, per influenzarlo. Come sapete, aveva agito sulle circostanze esterne per sopprimerlo, strage degli innocenti, e in tante altre maniere aveva cercato di ostacolarlo. Ma lo scopo primario era quello di indurlo a peccare, vedete tentazioni nel deserto, come aveva fatto col primo Adamo. E questa è un'immagine molto forte che ci fa capire che la potenza del diavolo, questo già è un concetto che dobbiamo immaginare, ha un diritto o può avere un diritto legale lì dove questo viene concesso, lì dove questo viene autorizzato. Riandando a Genesi, ricordate in Genesi 3, che 3:6 l'albero era buono per nutrirsi, bello da vedere e desiderabile per acquistare conoscenza. Non so se cogliete l'analogia, era buono per nutrirsi la concupiscenza della carne, era bello da vedere la concupiscenza degli occhi, era desiderabile per acquistare conoscenza la superbia della vita, il concetto dell'autonomia, io sono Dio, io non ho bisogno di Dio, che è un poco quello che caratterizza la maggioranza delle persone che vivono nell'incredulità. E lì anche c'è un parallelismo, se vogliamo, ma questo lo sorvolo velocemente per andare un po' al centro di quello che vi voglio condividere questa sera, anche con il tipo delle tentazioni che Gesù subisce proprio nel deserto, dopo essere stato 40 giorni a digiunare. Il tentatore avvicinato gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. E l'altro è: buttati, perché gli angeli ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Quindi fai vedere a tutti questa tua grandezza. E dall'altra parte la richiesta dell'adorazione: ti do tutto se tu ti prostri e mi adori. Sapete che in tutto questo Gesù rimase fermo, stabile, non poteva cedere un millimetro all'azione del demonio e resistette al diavolo che lo lasciò. E attraverso la sua vita senza peccato e la sua morte espiatrice, Gesù ha, e questo la prendiamo questa scrittura, Colossesi capitolo 2 verso 14, cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E questa è una prima affermazione fortissima che ci fa capire che Gesù ha acquisito questo diritto legale sullo spirito potenzialmente di tutti gli esseri umani, determinando sempre potenzialmente un passaggio di proprietà. Colossesi 1:13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Oppure ancora Giovanni 12:31, ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Quindi questo ci fa vedere che legalmente, attraverso l'opera di Cristo, attraverso il suo sacrificio espiatore, attraverso la sua morte, quest'atto che ci era contrario e che ci collegava all'autorità del diavolo è stato rotto. Il diavolo è stato cacciato fuori dalla dimensione spirituale. Questo è un concetto importante, perché tante volte noi ci meravigliamo, dico: ma se è stato cacciato, se Gesù ha trionfato su di lui, perché ce lo ritroviamo sempre in mezzo? Perché la dimensione da dove è stato cacciato è quella dello spirito, è quella più vera, è quella più reale, ma per ora noi non siamo solo spirito, ma abbiamo una mente, viviamo in un corpo, e quindi il potere del diavolo si esplica fondamentalmente nella dimensione mentale e nella dimensione fisica. Questo lo comprendiamo tutti quanti. Quindi, cacciato fuori dalla dimensione spirituale, il diavolo continua ad avere un certo dominio sul regno fisico e mentale, anche se già lo Spirito Santo ci ricorda che c'è un giudizio che è stato emesso. Giovanni 16:11, quando parla delle azioni dello Spirito Santo, dice che lui ci parlerà, ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quindi il male ha sicuramente le ore, i giorni, i mesi, gli anni, non sappiamo, ma il tempo contato è già stato giudicato. È come qualcuno su cui si deve esprimere la condanna definitiva, fino a come leggiamo in Apocalisse 20:10, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi è stato cacciato dal mondo spirituale, è stato cacciato dalla dimensione dove Gesù è diventato Signore, dove il regno di Dio è venuto nei nostri cuori, ma ancora ha un potere nella dimensione fisica e mentale, e lì è necessario che noi possiamo portare il regno di Dio. Quindi, come il regno di Dio è venuto nel nostro cuore, deve venire anche nella nostra mente. E poi, quando avremo un corpo nuovo, io già l'ho prenotato 20 kg fa, che non ero... cioè, un corpo sicuramente del tipo di quello che Gesù ebbe quando resuscitò, allora lì il progetto di redenzione sarà totale. Il diavolo, e andiamo ora sempre di più al centro di questa riflessione, questo era un preambolo. Il diavolo in atto usa il suo più grande potere accecando le menti degli increduli. L'Apostolo Paolo lo descrive molto bene in 2 Corinzi capitolo 4, 3, dicendo che se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi l'azione più forte del demonio è proprio contro quello che è il dono più grande, cioè la fede e la possibilità di essere messi in contatto, di diventare partecipi dell'eredità che Dio ha promesso, della sua capacità di remunerare tutti quelli che credono. Quindi lo spirito più forte, tutto sommato, se ci pensiamo bene, rimane sempre lo spirito di incredulità, perché è quello che ti impedisce di ricevere i benefici che sono costati la morte di Cristo. E l'azione più forte del demonio, attraverso poi le varie bombe pensiero, la filosofia, tutte la concezione che noi siamo Dio, tante dimensioni di tipo filosofico, la New Age, eccetera, eccetera, è quella di portare un'incredulità sull'opera che Cristo ha compiuto, quindi di velare, di mettere una barriera perché non ci sia la comprensione del sacrificio di Gesù e soprattutto non ci sia la rivelazione della grazia. Perché? Perché tutto sommato, per capire la legge morale, la legge etica, non c'è bisogno di rivelazione, cioè tutte le religioni hanno le loro leggi, le loro normative, ma per avere una rivelazione della grazia ci vuole lo Spirito Santo, perché non è qualcosa di umanamente comprensibile che qualcuno ha pagato e per noi la salvezza è un dono gratuito. Questo non è qualcosa di concepibile umanamente. Ecco perché l'azione più grande del demonio è quella di mascherare, di impedire la rivelazione della grazia e quindi di impedire anche il messaggio della riconciliazione, o di impedirlo fino a un certo punto, cioè di fare comprendere di più che deve essere uno sforzo umano, deve essere un ravvedimento umano, piuttosto che fare comprendere che questo cambiamento umano può avvenire quando si percepisce l'amore, il progetto di Dio. Ecco perché, minacciando l'inferno, forse qualcuno sul momento può anche scrollarsi di dosso la incredulità e dire no, allora non voglio andare all'inferno, però se non c'è una rivelazione dell'amore e della grazia di Dio, questa scelta sarà molto momentanea, sarà come quella del ragazzo che dice sì, vado a lavorare nella vigna papà, però poi... Quindi ci vuole un cambiamento profondo legato alla fiducia del progetto di Dio e dell'amore. Sul credente invece, ed è quello dove ci interessa più riflettere questa sera, il diavolo cerca di accedere sia fisicamente, servendosi di circostanze esterne, Apocalisse 2:10, non temere quello che avrai da soffrire, ecco, attenti, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. È un concetto un po' strano. Dice, come? Il diavolo sta per metterti in prigione? Il diavolo ha questo potere? Sì, il diavolo ha questo potere. La persecuzione, in fondo, da chi pensate che sia animata, non certo da Dio. Certamente poi Dio nella persecuzione può fare cooperare al bene certe cose, può fare sì che cresca la fede, la consacrazione di molti, ma l'azione distruttiva del diavolo ancora può imprigionare fisicamente, può imprigionare in tante maniere, può agire come un fattore esterno che non possiamo contrastare, quindi non possiamo impedire che qualcuno ispirato dal diavolo possa fare qualcosa a nostro danno, ma sicuramente possiamo vincere. E qui è quello che sottolineiamo questa sera, perché tante volte, sapete, noi vorremmo spostare il diavolo come si sposta una montagna. Ecco, la fede nel nome di Gesù, via montagna di qua, spostati di là. Però in qualche modo quello che Dio ci vuole fare capire è che le montagne più importanti da spostare non sono quelle esterne. Non sono le difficoltà esterne, non sono le suocere, non sono non so chi, ma sono le montagne che ci impediscono di vedere la sua gloria dentro di noi, cioè sono tutti quegli aspetti della nostra mente, tutti quegli aspetti delle nostre emozioni che in qualche modo sono così condizionanti che ci impediscono di vedere la gloria di Dio. Quindi anche in questo è importante non cadere nel tranello o nel gioco di cacciare il diavolo che fa finta di andarsene, ma tanto sa che c'è un bel punto di appoggio nella nostra vita, quindi in qualche modo si crea un circolo vizioso, tu lo cacci, ma lui in fondo è complice tuo. E quindi come fai a cacciare qualcuno con cui sei complice? Come fai? Ecco perché dico, vedremo meglio che un esorcismo vero deve passare attraverso una cura d'anima, attraverso un contatto, attraverso una comprensione di quale parte della nostra mente possono dare un diritto legale al diavolo e possono quindi legarci a lui. Quindi in tutto questo, guardate un poco, questo ancora una volta porta fuori quel concetto della parola greca periasmos, prova, tentazione, che in fondo è la stessa parola per prova e tentazione. Perché qua sembra quasi che qua è tradotto mettervi alla prova, ma in realtà lo potremmo anche tradurre, perché la parola è la stessa, per tentarvi. Quindi, come riprova che la parola tentazione e prova sono delle parole uguali nel greco e la differenza sta a secondo la visuale da cui le vediamo, cioè una prova, un esame, può diventare la tentazione di non superarlo. Una tentazione può diventare un esame superato. Quindi, capite, la stessa situazione, a seconda come è vissuta, diventa un qualcosa che ci fa andare indietro o un qualcosa che ci promuove, come in questo caso. Come a dire, questa situazione annunciata del diavolo che caccerà alcuni di voi in prigione vi metterà alla prova, perché giustamente direte: ma perché in prigione io che non ho fatto niente? Ma perché? Non è giusto, Dio, non sei giusto. Magari tutti fossero buoni come me, perché io in prigione? Perché io questa situazione? Perché qua? Perché là? E allora, quello che potrebbe essere un esame, come a dire: e va bene, signore, è un trattamento ingiusto, ma ti lodo nonostante questo. No, non sono masochista, non dico che bello, sono andato in prigione. Ma neanche divento qualcuno che comincia a protestare, ad arrabbiarsi, ecco, si vede che Dio non mi ama, perché ha permesso questo? Quante volte, tante volte esprimiamo questi concetti? E allora lì è chiaro che l'esame non lo stiamo superando, meno male che poi c'è anche la sessione successiva e con Dio c'è sempre la possibilità di presentarsi e di ridare la materia. Dopo un po' di tempo e ho scoperto che poi, insomma, Dio non è che dice: vabbè, questa te la rendo complementare, non la fai, non cioè, è convinto che le possiamo superare quegli esami e quindi alla fine le situazioni si andranno a mettere giusto giusto sempre in quella situazione che tu non vuoi superare, guarda, guarda caso. Dio, ma questo sì, c'è questa piccola parte, io non possiamo sorvolare su questo aspetto. Allora, è importante avere questo concetto di prove e tentazioni, e sicuramente questo potere che lui ha, ispirando alcuni a venire contro i cristiani, può anche cambiare nel momento, però, non certamente in cui nel nome di Gesù fermiamo quelli che ci vogliono imprigionare. Può succedere una cosa del genere, è successa, ma non è una regola. Ecco, alcuni per fede furono liberati dalle bocche dei leoni, altri per fede andarono a fare il pasto per i leoni, cioè, quindi, ed era la stessa fede, non era una fede inferiore. Quindi per fede possiamo vincere situazioni, superare difficoltà, ma per fede possiamo anche affrontare e superare circostanze che altri non reggerebbero, proprio perché come cristiani abbiamo una risorsa sovrannaturale. Ma dico, è possibile anche, come in Apocalisse troviamo un'altra cosa che sicuramente è più bella, e cioè io dico, se mi dicessero vuoi scegliere Apocalisse 2.10 o Apocalisse 3.9, dice io scelgo 3.9, che dice, ecco io ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Cioè, come a dire, li porterò, nonostante fanno parte del satanismo, nonostante sono persone che hanno vissuto in una certa maniera, io in qualche modo le condurrò e non verranno per imprigionarti, ma verranno per riconoscere che Dio è in te. E questo è bello, certo è più bello. Qualcuno che, ispirato dallo Spirito Santo, si ravvede, cambia atteggiamento e riconosce l'opera di Dio in te, piuttosto che quello che ti viene a imprigionare in tante maniere, perché tante volte qui parla di una prigione fisica, ma ci sono altre prigioni che sono altrettanto dolorose, no? Circostanze, situazioni che in qualche modo non avremmo voluto, non avevamo previsto nella nostra vita e che fungono da prigione. Non le cito perché ognuno di noi le sa quale sono quelle cose che dice, ah, se non ci fosse questo, se non ci fosse sempre la suocera, mia suocera, se non dovessi occuparmi di questo anziano, se non dovessi, ecco, sarei libero. Tante cose che in qualche modo sembrano condizionare notevolmente la nostra libertà, ma che Dio vuole che affrontiamo in una maniera diversa. In ogni caso, quello che ci interessa comprendere è il fatto che il diavolo tende dei lacci agli uomini e li incatena. Secondo Timoteo 2,25 parla del servo del Signore, tra le caratteristiche dice deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Qui scopriamo qualcosa di molto importante, cioè che quella attitudine del diavolo che gira come leone ruggente cercando chi possa divorare ha a che fare non tanto o non solo per distruggerti, ma per farti diventare suo complice. Quindi l'azione del male, l'azione dei demoni, fondamentalmente è legata a estendere la volontà di Satana, a estendere il potere di Satana, a estendere le caratteristiche di Satana. Ladro, omicida, eccetera, eccetera. Ispiratore del piacere, del magico, potremmo dare tante definizioni, ma la scrittura ci fa comprendere che c'è un'azione sottile in cui il demonio ti prende prigioniero perché tu possa fare la sua volontà. E questo utilizzando la sua capacità di amplificare le attitudini non rinnovate della mente umana, o, se vogliamo, i frutti della carne. Quindi, come facciamo la volontà del male? Non semplicemente attraverso il fatto di cominciarsi a occupare di magia, di occultismo, o entrando in peccati di abominio, eccetera, eccetera, ma semplicemente, come spesso ho sottolineato nelle mie conferenze, difendendoci in maniera umana, cioè non scoprendo delle soluzioni vere per quelle che sono le nostre amarezze, i nostri risentimenti, la nostra rabbia repressa, tutto quello che in qualche modo abbiamo cercato di controllare in maniera umana, ma che messo in soffitta, messo in cantina, è un terreno dove il male può continuare a girare fortemente, e voi non avete idea di quale azione tremenda il demonio sta conducendo proprio per questi suoi avamposti nelle soffitte o nell'inconscio, se preferite, delle persone. E come? Non solo portandole poi a esplosioni di soffitte in cui il signor Rossi, tuo vicino di casa, persona che non ha fatto mai male a una mosca, a un certo punto piglia il mitra e comincia a sparare a tutti i vicini di casa solamente perché stavano facendo una festa a un volume più elevato, ma anche attraverso poi tutto quello che è il risultato di uno sforzo umano di espellere il male da noi stessi. Non è l'argomento di questa sera, ma se dovessi sottolinearvi questa affermazione, potremmo vedere che tutti i disturbi psichici, tutti i disturbi mentali sono causati, sono figli di uno sforzo, di un tentativo umano di liberarsi, cioè di un tentativo umano di pulirsi, di purificarsi, di rimuovere un male che poi non solo non viene rimosso, ma crea un rimedio che è peggiore del male. Della serie, dalla padella nella brace. Non so se si usa questa espressione da voi. E quindi capite bene, cioè, come è importante, diventa fondamentale identificare nella nostra vita, o chi si occupa di cura d'anime nella vita degli altri, piuttosto che fare sedute di liberazione. Questo all'inizio pregavamo, e poi infatti da noi si meravigliano le persone che non facciamo preghiere per i posseduti. Perché com'erano queste preghiere posseduti, diciamo, ai tempi? Si metteva là e si cominciava a gridare: Signore, 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 e stava anni cose a pregare per questa lì. Però non si comprendeva né il diritto legale che il male aveva, e quindi, come vedremo tra breve, non solo erano inefficaci, ma spesso lì dove c'era qualcuno che veramente aveva autorità su quelle forze negative, che sul momento dovevano andare via semplicemente per l'autorità, appena le forze negative ritornavano alla persona, trovavano la casa adorna, spazzata, dicevano: bellissimo, altri sette, cioè, ci sistemiamo, ci accomodiamo meglio. E quindi la situazione, come disse una volta Gesù, diventava molto peggiore. Quindi alla fine non solo un lavoro inutile, ma un lavoro che alla fine creava una sorta di spazio più grande al diavolo. Come? La scrittura ce lo dice in Efesini, ricordate quel verso che spesso sottolineo e continuiamo a fare nella nostra comunità ogni tanto un corso per imparare ad arrabbiarsi, no? Ma so che voi ci riuscite da soli. Ma quelle persone che non hanno capacità di dare un linguaggio alle proprie emozioni, e in qualche modo, anche se sembra che non si facciano male quando vengono criticate, giudicate, le cose gli vanno male, sono sempre sorridenti, in realtà c'è una rimuginazione interna, ci sono tanti soli che tramontano sul loro cruccio e quindi si fa un posto al diavolo che è veramente molto molto grande. E l'esorcismo là, sapete come avviene? C'è il senso di aiutarle ad arrabbiarsi, perché finalmente quando le porti alla consapevolezza di questa rabbia profonda che hanno dentro, capiscono che quello è un posto che il diavolo si è creato fortissimo nella loro vita, ha voglia di cacciarlo, di cacciarlo. Il diavolo lascia una base, veramente una postazione impressionante, e poi chiaramente cosa succede? Questa carica tremenda di energia, di rabbia non consapevolizzata può determinare disturbi psicosomatici di tutti i generi. Non sto qui a dirvi dove si può somatizzare, dai ronzii alle aure, cioè qualunque tipo di disturbo, ma legato semplicemente a una forte carica esplosiva interna non espressa. Allora lì compito dei pastori è quello proprio di andare lì, scoprire le cariche di dinamite, fare allontanare un po' le persone come fanno gli artificieri e farle detonare, farle esplodere, perché se non vengono portate alla luce e non vengono fatte esplodere, la vita di credenti che ancora internamente vivono queste cose diventerà sempre un tormento per loro e per quelli che stanno accanto a loro, naturalmente, perché questa tensione si esprimerà sempre in qualche maniera. Giacomo 3,14 ancora è in tema e dice: ma se avete nel cuore amara gelosia, ha parlato prima della sapienza che viene dall'alto e che è pura, pacifica, mite e rendevole, dice: ma se avete nel cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale, carnale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. Qui vediamo questa escalation tra il terreno, il carnale, la logica di questo mondo, la carne che aderisce e la amplificazione demoniaca. Questo è un concetto molto importante che ci fa capire, spesso io faccio l'esempio dell'amplificazione, qualcuno di voi se lo ricorderà, possiamo avere un amplificatore di 100.000 watt, però se non ci attacchiamo un iPod non fa nessun rumore, se ci attacchiamo anche un segnale piccolissimo, l'amplificazione chiaramente può fare un rumore incredibile. E allora evidentemente il problema non è tante volte l'amplificazione, il problema è il segnale. Ecco, noi vorremmo cacciare l'azione del diavolo senza capire il segnale sul quale lui si sintonizza e dal quale prende poi forza e riesce ad amplificare. E allora in questo senso c'è una bella traduzione nel Prima Timoteo, quando parla delle caratteristiche del diacono, o del vescovo, credo, sì, che non sia convertito di recente affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Questa non mi piace, questa traduzione, ma tante volte io ho scelto la nuova riveduta come la traduzione più bella sicuramente, ma tante volte traduce non tenendo conto dei verbi greci. Allora io vado a riprendere un attimo il greco, che allora ha detto: ma perché lo devo studiare sto greco? Allora quanto mi sono lamentato al classico, non avete idea. Poi l'ho capito dopo che sarebbe potuto essere utile per il fatto di andare a vedere i testi nella lingua originale, ma allora quante maledizioni ho mandato al classico che non capivo a che cosa serviva. E in realtà la traduzione della riveduta, cioè che è un poco più antica, diciamo rende più giustizia al testo, che dice che non sia convertito di recente e cada nella condanna inflitta al diavolo. Questa è la traduzione della nuova riveduta. Invece, nella riveduta, se uno aspira all'ufficio di vescovo desidera un'opera buona, bisogna che dunque il vescovo sia irreprensibile, che governi la figlia, che non sia novizio. Ecco, questa è la propria traduzione greca, affinché divenuto gonfio d'orgoglio non cada nella condanna del diavolo. Cioè, questa mi sembra la traduzione più reale. Che significa la condanna inflitta al diavolo? che la condanna è al diavolo inflitta. Cioè, nel momento in cui, in questo caso, la persona nuova, ecco, vediamo questo esempio, se ne potrebbero fare tanti, può ricevere un'investitura, un incarico prematuro per la sua crescita e maturazione, può in qualche modo diventare presuntuoso, può in qualche modo quindi non solo essere contento, perché è una cosa bene aspirare a questo ufficio, una cosa buona, però nel momento in cui prevale l'atteggiamento di presunzione, anzi la scrittura mi piace per usare il termine gonfio, viene gonfiato, cioè tipo pallone gonfiato, tante cose sono di palloni gonfiati. A questo punto la persona cade sotto la condanna del diavolo, quindi lì dove veniamo gonfiati, pompati, spinti, amplificati, in qualche modo noi siamo più collegati all'azione del male e in qualche modo siamo più collegati anche a quella condanna, perché queste cose sono ispirate dal male e quindi sono condannate. Quindi, e quindi in qualche modo entriamo in una situazione dove non possiamo svolgere. Tante volte questo lo scopriremo, che tanti grossi ministeri, tante grosse chiamate poi si perdono in un bicchiere d'acqua. Perché? Perché non hanno curato queste aree della loro vita dove il diavolo poteva giostrare, dove poteva influenzare, e dopo veramente hanno terminato i loro ministeri in una maniera tremenda, proprio perché non hanno vigilato su alcune aree. Magari sono stati dei ministri che hanno ottenuto dei risultati grandissimi, però poi in certe aree della loro vita hanno subito la condanna del diavolo. Se vogliamo sviluppare tendenze negative, possiamo contare sul diavolo, sicuramente. Se vuoi essere aiutato a odiare, se vuoi essere aiutato a vendicarti, se vuoi essere aiutato, non lo so, a dominare, a schiacciare, a distruggere. E infatti, dico, poi non vi capita quando vi arrabbiate con marito e moglie avere una sorta di suggeritore che vi dice le parole più cattive per ferire la persona che è accanto? Non ci vuole tanto per capire che chi ci suggerisce qualcosa per fare più male non è lo Spirito Santo, evidentemente. E quindi è importante avere sottolineato questo aspetto dell'azione di amplificazione. E abbiamo sottolineato anche, ma lo rileggiamo velocemente, il verso di 2 Corinzi 10:3, dove l'Apostolo dice che sebbene viviamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Se vogliamo parafrasare, qua l'Apostolo dice che le nostre armi non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere, eccetera, eccetera. Allora le armi carnali cosa sono? Le armi carnali o le modalità che noi usiamo carnali, amplificazione del terreno carnale diabolico, autorità spirituale contraffatta, che al mio paese si chiama stregoneria. Attenzione, autorità spirituale contraffatta. Ma sapete che tanti pastori possono anche usare autorità spirituale contraffatta? Cercare di determinare dei risultati non attraverso lo Spirito Santo, ma attraverso la manipolazione, attraverso il tentativo di cambiare un risultato dove io ho piantato, Apollo ha innaffiato e siccome non cresceva niente, io pure ho fatto crescere. Sembra una battuta, ma purtroppo è tragico. Cioè il tentativo di sostituirsi a Dio e non fare più il loro compito piantare, innaffiare, ma quasi cercare di determinare il risultato. Questo si chiama quasi stregoneria, perché è un'autorità spirituale contraffatta. È il primo livello, naturalmente, di cui non stiamo parlando. Però tante volte capite bene che le armi carnali hanno dal diavolo, lo sto parafrasando il versetto, la capacità di costruire fortezze. Infatti scopriremo che nel livello diverso di azione del demonio nella vita di un uomo, la fortezza, io l'ho messa al quarto livello, dopo la tentazione, l'oppressione, il legame, la fortezza, è sicuramente una postazione dove il diavolo sicuramente si sistema e dice: qua sono a casa mia, ho costruito una fortezza. Poi se è una fortezza che ha una parvenza di spiritualità, questo è il non plus ultra per il diavolo, perché ti dà l'illusione che è una cosa spirituale buona, in realtà è una fortezza. Il settarismo, per esempio, è una fortezza di questo genere. Il fatto di dire io ho la verità, io sono nella verità, io, questo sembra una cosa spirituale, in realtà può diventare una fortezza. E l'uomo settario non è molto ben visto da Dio, perché è come un uomo che non riconosce che Dio ha soffiato il suo spirito dove vuole lui e non dove vuoi tu o dove vuole quest'altra persona. Tante volte noi vorremmo che Dio soffiasse lo spirito dove vogliamo noi, ma non dove vuole lui. Quindi le armi carnali hanno dal diavolo il potere di costruire fortezze, perché strutturano dei ragionamenti, portano delle convinzioni che determinano un orgoglio profondo di chi dice: io mi sono fatto da me spiritualmente. Poi aggiunge spiritualmente per dire così tanto. E però non ascolta quella vocina dello spirito che gli dice: e ti sei fatto male. Sono fatto da me. Io mi sono costruito la mia spiritualità, io ho costruito, io, i miei digiuni, tutto quello che ho fatto io. Ecco, ancora una volta, è un ragionamento, è qualcosa che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, e quindi lasciando poi il libero pensiero di immaginarsi dove uno è, e chiaramente non seguendo Cristo. Quindi le armi carnali uguale una difesa umana, l'avete capito? In fondo è l'illusione che abbiamo di difenderci da soli, di costruirci da soli, di farcela da soli, di poter... E questo purtroppo diventa una maniera in cui veniamo aiutati, più o meno consapevolmente, di solito inconsapevolmente, da chi ha interesse. In te non lo può fare più di non farti vedere Gesù come Salvatore, già l'hai riconosciuto, ma ti può impedire o ti può dare l'illusione di cambiamento mentre questo cambiamento non c'è. Quindi può darti una parvenza di equilibrio, una parvenza di pace, una parvenza che non è la pace di Cristo, che non è la pazienza di Cristo, che non è l'amore di Cristo, ma è solamente frutto di uno sforzo umano, di una difesa umana, di un'arma carnale, che magari parte dal volere una cosa buona, però l'immondizia non la elimina. Pulisco subito la casa, tutte le cose sotto l'armadio. E poi vai a spostare l'armadio, vai... E io, sapete quante nella mia pratica di psicoterapeuta quanti armadi ho dovuto spostare? Meno male che non li devo spostare con la schiena, perché non ce la farei. Di persone credenti che o spinte da qualcun altro che portava lo stendardo del pulito subito, santo subito, o peggio ancora, anche loro stessi che si volevano in qualche modo liberare troppo velocemente dal male, Cosa hanno fatto? Hanno preso tutto il male e lo hanno infilato sotto armadi, mobili, cose. E poi chiaramente questo male si sentiva puzza, si sentivano rumori, si sentiva... Cioè, ma da dove viene tutto questo rumore? E poi arriva il sottoscritto e deve andare proprio nella... nella cacca a cercare, perché per un desiderio buono, perché Dio non è che non è contento quando noi vogliamo liberarci dal male, però come lo facciamo, quali sono i sistemi, quali sono i mezzi. Tante volte scoprirete che il diavolo ci aiuta a darci l'illusione di liberarci da lui. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Certo, l'argomento è vastissimo, ho aperto tante, sarebbe interessante un po' dibatterlo, però è drammatico, perché sicuramente tutto questo alla fine fa un danno grande, sia che questo pulito subito ce lo dica qualcun altro, sia che ce lo diciamo noi. Questo non solo mette il male nascosto, ma poi esprime una violenza. Perché è come se noi ci facessimo violenza nel nome di Dio, ed è la violenza preferita dal diavolo, il quale ottiene due risultati: distruggerci e portarci poi contro Dio, perché giustamente dice Dio: mi vuoi morto allora. Cioè, nel momento in cui ci carichiamo di pesi più grossi, ci sforziamo più di quanto possiamo e lo facciamo nel nome di Dio, poi ci viene l'ernia nel nome di Dio. E poi alla fine non possiamo portare più nessun peso, e non sapete quanti credenti incontro che non riescono neanche più, dico, a portare il peso. Non è che portare il peso, che dovrebbe essere una gioia di frequentare un culto la domenica, dico che è il minimo, cioè per uno che dice di essere un seguace di Cristo, dico, non è granché, dico, se tutta la sua vita è... Ma neanche questo, non possono più reggere neanche un culto, perché hanno portato troppo, ed erano persone che hanno strafatto e poi sono stracadute e stanno stramale. Satana, e andiamo verso la conclusione, come padre della menzogna, è il più grande illusionista e suggestionatore, e può indurre le persone alla pazzia, al delirio, anche religioso, sempre più comune, o alle false religioni, là dove non trova un vero amore per la verità. Poco fa dicevo il tentativo di liberarsi subito dal male, il tentativo di capire tutto, il tentativo... Tutti questi tentativi, se non andiamo secondo il percorso di Dio, ci sarà qualcuno che ci proporrà dei grossi affari, ricco subito. Non so se viene qualcuno che prepara, già dovresti dire che questo mi vuole fregare, però tante volte ci crolliamo ancora in queste tentazioni, e il diavolo continua così. In realtà anche il delirio è l'illusione di certezza subito, sicurezza totale. Mentre la fede tante volte è qualcosa, sì, c'è una certezza, ma non è di qui. È di qui. In certi momenti dubitiamo. E siamo normali. Io mi preoccupo quando le persone non dubitano mai. In certi momenti ci viene a dire: ma che stiamo facendo? Forse, non dico forse Dio non esiste, ma sto facendo tutto questo, ma chissà se poi... È un dubbio normale. Perché? Perché Dio non è un'idea che ci siamo messi in testa, non è un fanatismo, non è... Quindi dubitare è una cosa normale, ma ci sono quelle persone che non accettano di poter dubitare, quindi alla fine preferiscono il delirio religioso. Però così tutto viene spiegato, tutto è quadrato, e tante volte la Bibbia stessa la trasformano in una sorta di circuito elettronico dove smonti questo, metti questo, questo corrisponde a questo. Poi quando non corrisponde più niente vanno in crisi totale. Sapete quante persone, quanti credenti incontro e mi dicono: Dio mi ha deluso. Mi avevano detto che mettendo questa ricetta, quest'altro ingrediente, questa cosa così veniva la torta. La torta non è venuta. Dio, tu avevi detto. anziché comprendere, avere una rivelazione di Dio, sono rimasti a un concetto della parola di Dio come una serie di cose standardizzate, questo uguale questo, questo più questo, meno questo, uguale un'equazione, poi non vengono più i calcoli. Chi ha sbagliato? Dio! Non sono entrati nel cuore del Padre, vengono separati dall'amore di Dio. Ma diventa importante a questo punto l'amore per la verità, la capacità di rimettersi in discussione, il desiderio di comprendere, che tante volte la rivelazione di Dio è anche progressiva. La scorsa domenica parlavo del fatto che Gesù tante volte sembrava quasi contraddire la legge, quando parlava per esempio di lavarsi le mani, c'erano tutti i rituali del Levitico, che uno delle leggi dice, ma perché si doveva fare tutta questa purificazione? Ma quello era un passaggio, era un'ombra di quello che doveva venire poi, e se uno si ferma al primo gradino, Dio non ti può condurre oltre. E tante volte quando tu sei al primo gradino, Dio ti vuole condurre oltre, tu non ci vai, allora viene il diavolo e dice, aspetta, andiamo da qualche altra parte, facciamo un po' di strada assieme. E lì rimani magari ancorato a concetti veterotestamentari, a legalismi, a cose che erano ombre di quello che Gesù doveva realizzare, ma diventiamo dei cultori delle ombre. E infatti questo verso è tremendo, penultimo verso della serata, quando parla della venuta dell'Empio, dell'Anticristo, dice che avrà luogo per l'azione efficace di Satana, secondo Tessalonicesi 2,9, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio permette, manda loro una potenza di errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Se noi ci vogliamo prendere in giro, neanche Dio ce lo può impedire. Se noi vogliamo la menzogna, se noi vogliamo bleffare con noi stessi, se non abbiamo amore per la verità, anche se la verità ci fa male, il grande illusionista, il padre della menzogna, verrà e ti dirà, ci penso io, ti do io una verità. L'importante è che stai bene. Poi, che importanza ha se è la verità o non la verità? Come va? Si racconta poi. Intanto, tieni questa verità. E allora lì potranno sorgere le religioni più strane, i culti più esoterici, perché alla fine non ci interessa la verità, ci interessa qualcosa per stare bene, qualcosa per soddisfare il nostro desiderio di conoscenza, qualcosa. Ognuno poi si cerca quello che vuole, però dietro questo, allora lo Spirito Santo è spirito di verità e di amore per la verità. E concludendo, diventa evidente, ecco, questa è una introduzione al concetto dell'esorcismo, come, a parte l'identificazione di maledizioni generazionali, perché se queste esistono, o di peccati di abominio, dove chiaramente il diavolo ha acquisito un diritto legale più grande nella nostra vita, diventa fondamentale la cura d'anime, volta ad esplorare le aree mentali oggetto dell'azione demoniaca, che si configura almeno in 7 livelli che non abbiamo il tempo di spiegare, ve li cito semplicemente: tentazione, questa è più semplice, oppressione, legame, fortezza, ne parlavamo poco fa, demonizzazione, possessione, carisma demoniaco, più o meno lo chiamo capacità demoniaca. Il cacciare i demoni, dicevamo poco fa, senza un lavoro di cura d'anime può persino peggiorare la condizione. Per cui tante volte non dobbiamo immaginare l'esorcismo. Ecco, quando io penso esorcismo, subito mi viene un grande uomo che ha una, sicuramente un'azione grandissima, ma per certi tipi di azioni negative, per certi tipi di demoni o di situazioni, mi viene sempre in mente Carlos Anacondia, non so chi di voi l'ha conosciuto, però dico non sviamoci dalla comprensione, perché la maggioranza di esorcismi avverranno senza grandi rumori, senza grandi urla, senza grandi, ma avverranno proprio quando tu diventerai capace di essere un salotto dove la persona si viene a sedere, dico tu pastore, ma tu consulente, tu persona che vuole occuparsi di cura d'anime, tu c'è un luogo dove la persona, non sentendosi giudicata, non sentendosi condannata, ecco perché il grande esorcismo alla fine, se ci pensate bene, è collegato alla scoperta e alla percezione dell'amore perfetto di Dio. Se voi arrivate a questa consapevolezza, cioè che l'amore che Dio ha per voi non dipende assolutamente da quello che fate e non fate, non dipende da se lo amate o se non lo amate, non dipende se lo avete vicino o lo mandate a quel paese, non dipende, ma è un amore fermo, costante, quindi capace di entrare profondamente dove viene alla consapevolezza della nostra vita e di levare, di eliminare quella paura profonda che è radice dell'essere umano, quella paura che poi diventa tante cose, viene elaborata in tante maniere e che poi ci porta tante volte a cercare sorgenti di energia non ecologiche. Ma l'esorcismo più vero, più grande, più potente è quando una persona comincia a scoprire questo amore forte che Dio ha per la tua vita. Come dire, Dio crede in me più di quanto io credo in Lui. Dio mi ama a prescindere. Sarebbe bello vedere quella parte dove nella scrittura viene citato sempre il discepolo che Gesù amava. Sapete, si riferisce a Giovanni. E in questa condizione in cui non è, dice, il discepolo che amava di più Gesù. Ecco, tante volte noi non ci dobbiamo appoggiare su quanto amiamo Gesù, ma su quanto Lui ama noi, perché questo ci dà una rivelazione, questo ci dà intimità, questo tocca profondamente le paure del nostro cuore, questo esorcizza il diavolo. Non, Signore, cosa devo fare? Questo, quest'altro, quest'altro, non puoi fare niente. Lasciati amare, scopri quest'amore comincerà a sanare le paure più profonde, le paure collegate poi anche alla rabbia, all'amarezza, tutto questo, e questo diventerà il più grande esorcismo che possiamo vivere da parte di Dio e che possiamo proporre agli altri, portarli alla consapevolezza della grazia e dell'amore perfetto che Dio ha per loro, che caccia via il principe della paura, lo voglio chiamare così, che è il demonio, perché attraverso la paura può generare, attraverso l'insicurezza, può generare tutti quei falsi idoli che noi poi andiamo a creare, proprio perché nel profondo viviamo quell'angoscia, quell'abbandono, quell'infelicità, quel misero me di Paolo, e abbiamo bisogno dell'amore perfetto di Dio.